siamo pronti per l'intervista odierna con i Buñuel, super gruppo composto da Eugene Robinson, già cantante degli Oxbow, da Xavier Rondo, After Hours, a Short Apnea, poi Andrea Lombardini dei The Framers, Franz Valente dei Redivivi, il teatro degli orrori, perché sono tornati, o meglio hanno annunciato date dal vivo, una reunion importante per il 2025, ma in questo caso parliamo dei Buñuel, nuovo album per loro, Mansitude. E allora diamo una bella scossa alla selezione odierna, partendo con Who Miss Me, e poi avremo con noi Xavier Iriondo qui al telefono. e questa è una nuova scossa tellurica proposta dai Buñuel, che sono tornati proprio oggi con il loro nuovo album Mansitude, progetto che, come ripeto, vede insieme Eugene Robinson degli Oxbow, Andrea Lombardini dei Framers, Franz Valente del Teatro degli Orrori e anche dei Mank, dove vi milita, oltre agli After Hours e agli A Short Apnea, anche Xabier Iriondo, che abbiamo con noi al telefono. Ciao Xabier, ben ritrovato.
Ciao a tutti, grazie. Ciao Gianluca.
Ciao, e beh, c'eravamo così trovati al telefono qualche tempo fa proprio per parlare dei Mank, progetto di natura diversa a livello sonoro rispetto alle alle distorsioni noise free dei Buñuel, anche se poi nei Mank c'è quell'aspetto free ma sotto forme diverse. E quindi 13 tracce che vi rivedono insieme e quindi un lavoro che tra l'altro ho ascoltato di recente anche su una radio straniera, ho sentito su un canale inglese proprio che mandava un vostro brano prima dell'uscita del disco, ecco, uno dei singoli che avete pubblicato, e al che mi ha fatto veramente molto molto piacere. E allora, cosa ci puoi raccontare di questo nuovo Mansitude? Come lo avete concepito e intorno a quale idea e racconto, insomma, anche a livello di testi, ruota?
Beh, allora, tutto è partito dall'avere, definito una fine innanzitutto, cioè la fine di una trilogia, esatto, che è quella dei nostri tre dischi precedenti, che sono stati però un crescendo anche in termini di minutaggio, 30, 35, 38 minuti il terzo, 40 quasi, eccetera. E in chiusura di quella stagione, stiamo parlando del 2022, quindi quando uscì Killers Like Us e andammo in tour in giro per tutta l'Europa facendo svariati festival e suonando in ogni dove, ci venne anche l'impressione e soprattutto la volontà di mettere a fuoco e ancora più a fondo l'urgenza espressiva che in quel momento stavamo vivendo suonando tanto dal vivo e amalgamandoci sempre di più. Io, Franz e Andrea ci chiudemmo in uno studio, in due sessioni, una da due giorni e una da tre giorni, che è un po' la formula che sempre abbiamo adottato anche nel passato, io, Franz e Andrea per Killers Like Us e io, Franz e Pierpaolo per i due precedenti, The Easy Way Out.
Sì, perché i primi due c'era Pierpaolo Capovilla, diciamo, esatto, sì, Pierpaolo intendiamo Capovilla, chiaramente.
Sì, esatto. Sì, sì. E quindi l'idea era proprio quella di mettere a fuoco e a fondo una serie di nuovi stimoli che sentivamo, di ancora approfondire maggiormente certi aspetti e certi linguaggi che avevamo toccato nella trilogia precedente, ma soprattutto di affrontare anche nuovi territori, nuove sfide, nuovi viaggi, sia sotto il profilo compositivo che degli arrangiamenti che timbrico, e quindi di poterci dedicare anche maggiormente, da una parte anche all'improvvisazione, passami il termine, radicale, che in queste forme musicali spesso è assente, ma che io da sempre, ancora dai tempi di Short Apnea, certo, l'ho sempre svolta, eseguita e fatto nel baluardo del mio percorso. E in questi momenti, in questi giorni, oltre ad aver portato ovviamente riff di chitarra, di batteria, di basso per costruire dei brani, ci siamo resi conto che questa stesura, questo lungo viaggio che stavamo costruendo portava davvero il disco altrove, cioè un passo più lontano di questa trilogia, e allora li abbiamo voluto spingere ulteriormente l'acceleratore nel cercare anche di fare altre cose che non avevamo mai fatto prima, ad esempio quella di avere dei featurings.
Sì, perché ci sono dei featuring importanti in questo
sì,
disco.
Sì, e quindi prima abbiamo fatto una rosa, un fogliettino che ci siamo mandati e ognuno diceva quello che potevano essere, e ovviamente sono venute fuori le cose le più disparate, no? Anche nomi enormi, giganteschi, blasonati anche dell'ambito pop, piuttosto che poi ovviamente abbiamo
tipo dicene uno che non c'è,
non so,
che Che però avevate
Ma
pensato.
PJ Harvey, no, tanto per dirtene
Sì.
uno grosso. Ok. E poi ovviamente stringendo un attimino il tiro e vedendo anche dove potevamo arrivare, in realtà potevamo arrivare ovunque, perché oggigiorno si può arrivare un po'
Sì.
dappertutto, però volevamo anche, come dire, non buttare, come dire, l'amo in un lago vuoto, cioè dove non c'era possibilità di avere un ritorno. E quindi abbiamo navigato in ambiti di artisti che stimavamo, che conoscevamo, ai quali pensavamo potesse interessare questo genere di collaborazione. Quindi Jacob Bannon dei Converge, Megan
Grandi.
Ostrotis dei Catch Slat, Duane Denison dei Jesus Lizard, e poi David Binney, che appartenente al giro del free jazz newyorkese, e Andrea Beninati, che viene invece dal mondo della classica più pura. Quindi abbiamo cercato di aprire gli orizzonti e quindi finire dentro l'hardcore puro, a un certo tipo di noise rock, alla classica, al free jazz, per avere anche input, stimoli, altri. Ovviamente il pezzo nel quale mettiamo c'è il sax di David Binney non è un pezzo free jazz, anzi è un pezzo thrash metal proprio, con dentro un sassofono impazzito. Quindi abbiamo cercato davvero di alzare un po' l'asticella, cercare di far sì che la nostra visione, il nostro immaginario andasse ancora più in là, senza paura. E in tutto questo, ovviamente, la testualità, lo scrivere, del nostro fantastico cantante, Eugene Robinson, che lo ricordo, è un giornalista, è uno scrittore, che ha dato vita a vari romanzi nel suo percorso, nella sua vita, non ultimo il suo memoir, un anno fa, con il quale racconta la prima parte, i suoi primi 25-30 anni di vita. E allora Eugene cosa ha fatto? Ovviamente ha scavato ancora più in profondità negli animi più disperati, drammatici e oscuri dell'animo umano, cosa che in parte aveva già fatto. Ma qui io credo che quello che emerge profondamente è anche, come dire, in questo atto della ricerca dell'oscurità e dell'approfondimento e del racconto, c'è tanto, tanto, tanto amore. C'è tanto amore per anche un mondo, dal quale un po' tutti vogliamo oramai fuggire e o scappare, il mondo di certe violenze, di certi soprusi, e questo volerlo raccontare è proprio un atto d'amore, perché noi viviamo un poco di contrasti, ci siamo ispirati anche come nome al più grande regista visionario surrealista del Novecento, Luis Buñuel, e immaginavamo che affrontare musiche diverse, suoni diversi, testualità in contrasto con le musiche e un titolo in contrasto completamente con la musica del disco stesso fosse la scelta più giusta e appropriata per una nuova fase, un nuovo capitolo nel nostro percorso.
Oh, tra l'altro, si diceva di un approccio free, di libertà quasi no wave in certo senso, e beh, anche l'etichetta per cui incidete, una è la Overdrive italiana, l'altra è la Skingraft, che nel suo catalogo ha fatto proprio negli anni proprio, ecco, un manifesto di questo senso di libertà tra appunto derivazioni, sì, possiamo dire rumorose da una parte, ma sperimentali e free. Proprio, con titoli molto importanti, quindi anche aver inciso per Skingraft è importante in tal senso.
Ma io ritengo una cosa, abbiamo costruito un combo davvero unico e speciale. Christian e Fabio di Overdrive credono e hanno creduto sin dall'inizio in questo progetto, subito dopo il tour di Killers Like Us. Ci fecero proprio la proposta di poter lavorare con noi per un nuovo lavoro dopo Killers Like Us, e mettendo in campo energie, idee, economie, e nell'ottica anche di costruire una rete, e questa rete ovviamente per un progetto internazionale come Buñuel significava, voleva dire innanzitutto trovare anche un partner straniero. E devo dirti la verità, Gianluca, Skingraft è la mia etichetta preferita da quasi 30 anni a questa parte. Ho quasi tutti i dischi che Mark ha realizzato con Skingraft, e finire con questa etichetta che davvero ha portato ai palati delle ultime tre decadi alcune delle musiche più avventurose che io abbia mai ascoltato anche nella mia vita, è stato davvero un piccolo traguardo. E in una certa misura anche il trovare delle persone che credono davvero con tutto se stessi in quello che fanno, perché è ovvio che lavorare nel mercato della musica è indipendente, tra virgolette, e non porta mai tanto denaro e tante economie per poter sopravvivere, ma rimanere te per 30 anni attivi come Mark continua a fare, producendo anche attualmente band interessanti, contemporanee, con tutto quel catalogo incredibile che ha sviluppato per tre decadi, è qualche cosa davvero di unico, una specie di faro. E quindi aver costruito Overdrive e Skingraphy, il team di etichette, e una serie di uffici stampa, perché ricordiamoci, i dischi possono uscire anche per delle buone etichette, certo, ma se non c'è un lavoro serio, certo, e come dire, sincero proprio da parte di uffici stampa che credono in quello che fanno e che credono nei progetti che devono vendere, non si va un po' da nessuna parte. E noi abbiamo la fortuna di avere anche un fortissimo team sotto il profilo degli uffici stampa. Praticamente noi abbiamo due uffici stampa in Europa e due uffici stampa in America che stanno lavorando su questo disco già da due mesi. Oggi finalmente il disco esce, e quindi sappiamo che sarà un lavoro sulla lunga gittata per questo Mansuetude. Noi lo lavoreremo in tutto il 2025 e anche più avanti, ovviamente, portandolo anche poi dal vivo.
Allora ci andiamo ad ascoltare, se sei d'accordo, Blet, con Jacob Bannon dei Converge, e poi ritorniamo a parlare con i Buñuel, con Xabier Iriondo, di questo bel disco, di questo bel progetto, e insomma magari anche di altri progetti che sono così in corso o in, no, come si può dire, in embrione. Allora, ecco qui, loro sono Buñuel. Such a loss, such a loss, such a loss. Sad cause. Ed è un gran tiro quello che ascoltiamo nella musica dei Buñuel, una conferma, come ci dice Xabier Rondo collegato con noi oggi, anche un passo ulteriore nella produzione, nel sound del gruppo, quarto album che arriva a 2 anni di distanza dal precedente Killer Like Us, ma soprattutto anche cambi di etichetta, uno staff che lavora insieme al gruppo di un certo livello e teste pensanti che sanno ben esprimere un certo stato di tensione che ci circonda, ma non nascondendo anche un lato, come ci diceva appunto il nostro ospite, anche perché no, di una ricerca in qualche modo, di una speranza, no? Perché in qualche modo c'è anche questa idea di un brutto mondo che ci circonda, ma magari Eugene Robinson in qualche modo cerca anche una via d'uscita.
Ma io sì, sono convinto che tutte le musiche aspre o che criticano in una certa misura il sistema, il mondo, la società nella quale noi viviamo, ma sin dagli albori delle musiche, la musica spesso è stata anche un veicolo per raccontare gli stati d'animo e anche magari le difficoltà del viversi un presente in una società piuttosto che un'altra. Sin dagli albori, parlo proprio sin dagli inizi del Novecento con il pre-war blues, il pre-war jazz, raccontavano, criticavano comunque situazioni sociali e di vita. È sempre stato così. Tutte le musiche controculturali le hanno sempre raccontandole, criticandole, ma spesso ponendo anche, se non esplicitamente, delle alternative, quantomeno una speranza. Ecco, io ci tenevo anche a raccontare questa cosa, Gianluca, che mi sembra importante, perché tu hai già citato una cosa importante, cioè c'è un cambio di indirizzo, c'è un cambio di suono, ma questo anche cambio di suono arriva grazie all'esperienza e alla qualità lavorativa di Timo Ellis, che è il produttore di quest'album. È per la prima volta che Buñuel ha un produttore straniero con il quale non avevamo mai lavorato prima, e Mario Quintero, che ha mixato il lavoro ed è anche il cantante chitarrista degli Spotlight, uno delle band della Ipecac. Ecco, Timo Ellis era l'unico punto fermo che entrando in studio abbiamo avuto. Cioè, io ricordo il primo giorno era proprio raccontare le sonorità che Timo mixava, la sua band in Netherlands, il sound che aveva. Timo Ellis è un produttore, musicista, artista che vive a New York City, a Brooklyn, ha lavorato con grandissimi del nome della musica, del pop e della ricerca e del metal e dell'improvvisazione, ha suonato con i Cibomatto, ha prodotto per dischi per Yoko Ono. Insomma, è un artista poliedrico che tra l'altro recentemente, proprio ieri, ha fatto uscire il suo nuovo disco solista che si chiama Uma Suma. Ecco, questo sound noi cercavamo un'apertura rispetto al sound che avevamo avuto nel passato e quindi un consolidamento sull'abrasività, sulla saturazione estrema che un po' ha il nostro sound, ma nello stesso tempo anche una nuova visione e soprattutto sulle voci. E l'abbiamo visto, anche perché è chiaro, è evidente, gli americani o comunque gli inglesi lavorano le voci e le parole inglesi in una maniera diversa da come lo facciamo noi, da come si fa in Europa. E questa cosa mi sembra forse il cambiamento maggiore, più sostanziale che c'è nel sound di Buñuel, e questo è venuto grazie a questa scelta precisa che abbiamo fatto di far diventare in realtà questa band una band sempre più internazionale e forse sempre più americana.
Ecco, quindi adesso vi muoverete con una serie di dati, immagino proprio anche negli Stati Uniti.
Ma sì, noi guarda, abbiamo l'opportunità e la fortuna di avere un booking là, che è lo stesso booking che avevano anche gli Oxbow, la precedente band di Eugene, che quest'estate si è sciolta dopo 37 anni di attività. Buñuel ora è la band di Eugene, questa è la band principale e l'unica che ha Eugene in questo momento, al di là magari di piccole collaborazioni, e noi vogliamo ovviamente darci tanto dentro, e abbiamo mutuato è l'agenzia di Booking che ha lavorato per tanti anni con Oxbow, già avevamo lavorato l'anno scorso suonando in un festival molto grosso in Canada, Victoriaville, con alcuni dei più grandi nomi dell'improvvisazione, John Zorn, Fred Frith, tutti i grandi, e noi eravamo l'unica band che faceva queste musiche con questo sound, ed è andata molto bene questa data in Canada, e ora ovviamente questa agenzia, Tone Deaf, ha deciso di lavorare al meglio anche questo disco negli Stati Uniti, quindi nella primavera del 2025 suoneremo in Europa e poi negli Stati Uniti.
Italia anche... quindi più o meno ecco nella prima parte del 2025 invece.
Esatto, okay. Accadrà questa cosa, a breve ci sarà un annuncio con le date che ci saranno in Italia, e dopodiché ovviamente andremo avanti, l'estate, i festival e di nuovo l'autunno, insomma vogliamo portare in giro questo disco più possibile, e crediamo che valga la pena, avendo ora anche un repertorio importante, perché abbiamo fatto 4 dischi, possiamo avere una scaletta davvero che rappresenta completamente, totalmente quello che sentiamo. L'altra cosa davvero determinante e importante è che Andrea Lombardini non è più bassista ora di Buñuel, pur avendo registrato Killers Like Us e Mansuetude, ma al basso ora c'è Carlo Veneziano, già negli One Dimensional Man e nei Robox insieme con Franz, e quindi c'è stato un ulteriore avvicendamento al basso, e quindi affronteremo con Carlo tutti i live che Buñuel vivrà e vedrà, diciamo, per promuovere Mansuetude.
Copertina, tra l'altro, che vede questo volto di donna come, ecco, o che viene piano piano disfatto, oppure come avvolto sopra da una sorta di gorgo, ecco, che cosa ci puoi dire di questa copertina?
Beh, allora, le nostre copertine in precedenza nella trilogia sono sempre state 3 fotografie scattate da Kaja Miao, Kaja Robinson, la moglie di Eugene, che è una fotografa, musicista, pole dancer, e lei aveva un immaginario davvero preciso per quello che in quegli anni e in quel momento della trilogia volevamo realizzare con le fotografie, un immaginario minaccioso. Questa volta volevamo mantenere il profilo, diciamo, legato all'oscurità, ma con una nuova espressività, e quindi non più foto ma un'illustrazione. Il lavoro è stato compiuto da Solo Macello, dal collettivo Solo Macello, che sta qui a Milano, e riuscire a rappresentare la bellezza e anche la dolcezza di un viso femminile, anche in una certa misura conturbante, ma completamente destrutturato, assorbito quasi dentro questo gorgo che lo risucchia, ci sembrava la formula più interessante per rappresentare anche un po' con la nostra musica. In più nel retrocopertina c'è una specie di mano che finisce quasi contro l'ascoltatore o quello che guarda la copertina, e quindi ci sembrava davvero interessante. È un doppio vinile, nel caso del vinile con 3 lati incisi, con la musica incisa, e un quarto lato invece con un'incisione, diciamo, di una scritta, non di un segnale audio. Il lavoro esce in CD, in cassetta, in vinile, in tanti formati diversi, anche a seconda, diciamo, delle edizioni, del numero limitato che sono state create di copie, e anche dei distributori che abbiamo in Europa. Ci sono dei distributori che hanno delle edizioni particolari che distribuiscono soltanto loro, piuttosto che... E queste, vabbè, sono le logiche che ormai...
dal collezionismo quasi.
Si adottano, sì, nel mercato, diciamo, di questi supporti, ma quello che per noi è più importante è che questo disco e queste musiche, questi 13 brani che per 2 anni ci hanno accompagnato nelle nostre cuffiette, nei nostri impianti stereo a casa o in studio o nelle nostre macchine, ora possono finire, diciamo, nelle orecchie di tutti, da oggi grazie soprattutto alle piattaforme digitali.
E infatti io ricordo che tra poco poi uscirà il podcast di questa chiacchierata, all'interno dell'articolo che conterrà il file audio appunto dell'intervista troverete anche la possibilità di ascoltare l'album preso in questo caso da Bandcamp. Beh, concludendo, si parlava di squadre, la Screen Draft, tante persone che lavorano con voi, però ecco, a Milano c'è anche l'altra bella squadra della Overdrive, dove appunto ecco l'altra etichetta che pubblica il lavoro, avete già inciso tu con Franz il disco dei Menk, anche lì in collaborazione con altre label con quali la Wallace, la Dischi Soviet, la Diodron, insomma anche lì una bella realtà quella della Overdrive, anche un suo negozio di dischi più o meno Porta Romana, da quelle parti lì.
Ah, guarda, io sì, sono convinto che il lavoro che Cristian e Fabio stiano facendo è un lavoro speciale, unico. Credono tantissimo in quello che fanno, sono dei noise rockers cresciuti a pane appunto e post-punk, noise rock e post-core, e hanno proprio la passione oltre che le capacità imprenditoriali, vengono anche da un'esperienza legata alla stampa dei vinili, avevano una fabbrica dove stampavano vinili, quindi ne sanno davvero tante, e ci è sembrato davvero quasi un miracolo trovare delle persone che avessero una visione molto simile alla nostra dell'intendere questa musica e di come poterla portare fuori, e non ultima anche certe scelte meravigliose che Overdrive ha fatto negli ultimi tempi, quella per esempio delle ristampe, stanno ora ristampando, è partito questo catalogo la cui prima uscita è stata il Vuoto Elettrico dei Six Minute War Madness, la seconda è il Teatro degli Orrori, e ce ne saranno tante altre, una più incredibile dell'altra, quindi siamo davvero felicissimi di avere dei partner straordinari come loro, che credono tantissimo in quello che fanno e che sentono che comunque il viaggio anche di certe musiche non soltanto non si è concluso, ma anzi si apre forse ora, proprio in questi anni che stiamo vivendo, un nuovo ciclo, un nuovo respiro per queste musiche.
Allora, in conclusione lascio scegliere a te un ultimo brano dall'album che vuoi far conoscere.
La mia canzone preferita, che è Killing on the Beach.
Ok, perché la tua preferita?
Perché apre degli scenari inediti nel sound e anche sotto il profilo degli arrangiamenti e degli aspetti melodico-armonici che il progetto musicale non ha mai avuto prima, e perché riesce secondo me a tenere anche un po' insieme quello che Buñuel è sempre anche un po' stato, quindi una forte anche tensione, ma anche e soprattutto una grande e nuova apertura.
E allora io ringrazio Xabier Riondo per essere stato con noi, sempre attivissimo su più progetti. Ah, ecco, a proposito, ma hai qualche altro progetto in corso che si sta per sviluppare?
No, per adesso Gianluca, pensiamo, no, ce ne sono tanti in movimento, ma parliamo solo di Buñuel.
Va bene,
è il momento di Buñuel.
Questo è il momento di Buñuel, giustamente.
Esatto. Sì.
Eccola qui, Killing on the Beach, Buñuel. Grazie Xabier, ciao.
Grazie Gianluca, ciao.